Ho capito, ragazzi, ci avevo
siamo
da lanciare,
in ginocchio.
Ci avevo da lanciare un documentario, è stata una settimana molto molto intensa, non ho seguito gli eventi, mi sono fatto i cucchi miei la sera. Perdonatemi.
No, perdonatemi.
Ma era una posizione inaccettabile.
Inaccettabile. Tu dici, sai, faccio il controllo del treno, però c'era una nuova serie su Netflix, ne hanno tirati sotto due.
Ho capito, ma
livello,
non è,
no?
Ho capito, ma non è che il controllore del treno sta 24 ore su 24 a controllare il treno. Dipende quando torna
stazione,
a casa e
dipende
cucina...
dalla stazione, in piccole stazioncine dell'Hokkaido devi essere tu responsabile.
Tu responsabile.
Noi siamo una
e tu lo sei. E tu lo
dello...
sei.
Io no, tu sì.
No, dico nel videogioco che stai continuando a frequentare impunemente.
Bravo.
Tu lo sei, responsabile al 100%. Quindi stiamo
tutto
tagliando questo segmento, i 120 delle ultime due settimane? No.
Per forza.
Dobbiamo scegliere anche l'argomento a piacere che non è stato selezionato.
Ah, io ce l'ho.
Tu ce l'hai? Sono un po' invidioso che tu ce l'abbia.
Io temo che parlerò di Final Fantasy, ve lo dico.
Quando io parlo di Returnal
vabbè, dai, succede,
non va bene.
Succede pochissime volte.
Lasciamolo vivere nella sua illusione. È incredibile, nessuno ci avrebbe creduto, ma questo è l'episodio numero 74 di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Benvenuti a tutti, noi siamo Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
Oggi partiamo parlando di giochi ai quali, fammi vedere, sì, in qualche caso ho quasi giocato anch'io, si parte da Dragon's Dogma 2. Chi ci ha giocato?
Io ci ho giocato non tantissimo, l'ho iniziato e mi sono... abbastanza innamorato, vi devo
cos'è,
dire.
Cos'è? Cos'è? Spiega bene. Fai una spiegazione per chi non ne sapesse niente. Metti che c'è una persona a caso che quest'anno compie 50 anni che non ne sa niente di sto gioco.
Dragon's Dogma, l'uno, il primo originale, è un action RPG, un gioco d'avventura fantasy, in cui semplicemente si doveva andare in giro per questo mondo alla caccia di mostri, giganti, creature, tutte molto tradizionali.
Ma
diciamo
tipo Monster
così.
Hunter?
Sì, formalmente è tipo Monster Hunter, ma senza quello spirito un po' arcade per cui tu attivi la missione di caccia, vai a cacciare solo quel mostro e torni a casa.
Sì.
C'è proprio anche tutto l'elemento di esplorazione, di scoperta del mondo, è un gioco a mondo aperto sostanzialmente. E insomma anche un pochino un incontro con una società che quel mondo lo popola, lo vive, quindi ci sono i castelli, le città, i regnanti e via dicendo. Fu sviluppato da Itsuno, che è anche il game designer che poi ha portato avanti la saga di Devil May Cry a partire dal secondo episodio in avanti, e è diventato un po' un classico nel tempo, perché non, quando è uscito non è stato proprio celebratissimo, ma poi piano piano è riuscito a scavarsi un posticino nel cuore degli appassionati di fantasy. Questo è il primo episodio. Itsuno è rimasto sempre molto molto affezionato a questo brand. Dopo aver rilanciato Devil May Cry con il quinto capitolo, ha detto a Capcom: io voglio fare il seguito di Dragon's Dogma, che più che un seguito è una versione, diciamo così, potenziata del primo capitolo, che ne recupera sostanzialmente tutte le meccaniche e forse anche un pochino l'anzianità concettuale. È un gioco un po' fuori dal tempo per certi versi, con delle scelte creative che non vanno proprio nella direzione di massimizzare, cioè di rendere proprio morbida l'esperienza utente, diciamo così. È un gioco faticoso, è un gioco molto basato però sul gameplay emergente, quindi tu esci, vai a fare queste spedizioni e
succedono cose intorno a te.
Cose, esatto, cioè, ma proprio anche molto molto impreviste, e quindi crei sostanzialmente la tua storia, il tuo racconto, che è sempre diverso rispetto a quello degli altri giocatori, e quindi c'è anche un bel momento potenziale di incontro con la community, perché quando condividi, racconti le tue esperienze, c'è sempre qualcosa che per gli altri è meraviglioso, così come era meraviglioso per te perché era imprevisto. E niente, devo ammettere che nonostante appunto arrivi sul mercato con una struttura un po' anzianotta, con delle scelte che ogni tanto sembrano proprio fuori dal tempo, si mettono
un po'
di traverso,
caccia ai mostri di Rai 1.
Bravo, esatto, però c'è questo fascino veramente molto molto bello. Fra l'altro un'altra particolarità è che è un gioco completamente single player, ma ti dà l'idea di party, l'idea di compagnia che va
perché
alla caccia.
Perché tu hai tipo dei minion dietro, dei compagni.
Esatto, esatto. Okay. Tu crei il tuo personaggio, più crei una pedina che è come se fosse il tuo paggio, e quindi di base siete in due, ma puoi reclutare anche le pedine degli altri giocatori. Quindi c'è un
tipo fai il caporale.
Il caporalato fantasy. Quindi insomma vai all'avventura, c'è questo multiplayer asincrono per cui tu prendi le pedine degli altri giocatori e parti con questo gruppetto. L'intelligenza artificiale che regola questi paggi è secondo me molto efficace e si creano proprio queste scene di battaglie corali anche con un po' di interazione ambientale. È un gioco veramente unico e un po' speciale.
Ne sono attratto. Ho intanto un evidente problema di anzianità, cioè non capisco quanto, ho letto che, e lo hai appena detto anche tu, insomma fa poco per guidarti, non è un gioco a cui io sono tendenzialmente abituato, che è vai dal punto A al punto B, questa è la strada migliore, se vai qua ti teletrasporti, qua ci sono gli oggetti da raccogliere per fare quell'altro sottoquest che ti ho messo nel tuo giornale, quindi questa cosa... Per quanto so che mi possa piacere interessare, un po' mi spaventa perché chiede una dedizione che forse io non sono in grado di dare. E poi io non ho capito se effettivamente è un gioco difficile nel senso della meccanica. Se trovo il mostro davanti, poi è di quelli complicatissimi tipo i Souls o anche Monster Hunter, alcune cose erano complicate oppure no. Ti dico perché non l'ho capito, perché qua apro un piccolissimo inciso, la recensione media... italiana di questo gioco è forse 35.000 caratteri e quindi io arrivo stremato alla ottava pagina dove ancora non si è iniziato a parlare del gioco e io non ho capito una fava effettivamente di che cosa stiamo parlando.
Polemica.
Quindi perché lo facciamo? Ma perché se Polygon riesce a raccontarlo in 8.000 caratteri noi non ce la facciamo in 50?
Perché bisogna un po' analizzare tutti i sottosistemi, le sovrastrutture, capisci? Insomma che questo è un gioco dedicato,
cioè, davvero
un po' a una
sapere
nicchia.
Qual è la quarta abilità da sinistra del secondo ramo della terza categoria?
Perché
no.
metti che non te ne hanno parlato.
E lo dico io che sono un fan di queste cose.
No, non te ne hanno parlato, tu stai giocando e... sperimenti personalmente questa fattispecie ignota. La prima reazione è andare sui commenti e scrivere: beh, però la recensione è incompleta perché io ho notato una cosa che non era stata descritta. È veramente un paradosso,
cioè,
totale.
Possono esserci tre paragrafi per spiegarmi perché se l'attacco con la lancia di fuoco anziché essere R1 più X fosse stato R1 più cerchio, allora avrebbe cambiato le sorti dell'umanità.
È un problema. Che guarda, forse si verifica anche parlando del prossimo gioco. Voi volevi dire qualcosa?
No, volevo solo dire a Zampa che il combattimento non è difficile. Tu addirittura puoi interpretare un ruolo molto passivo o strategico.
Questo mi rincuora.
Cioè puoi stare nelle retrovie banalmente a curare gli alleati e fanno tutto loro.
E loro sono in grado di portarla a casa?
Sì. C'è un'intelligenza artificiale che è veramente fatta appositamente per darti l'idea di giocare con altre persone, anche se sta controllando tutto il computer, mentre l'altro elemento che dicevi, ovvero quello che il gioco non ti guida, ogni tanto è problematico, cioè anche un filino frustrante, ma anche lì sempre si intreccia tipo con questo emerging gameplay. Per esempio, ti prendi una missione, devi andare a liberare un tipo, non capisci bene dove andare, ti perdi, nel mentre che ti perdi fai altre cose, poi guarda caso passi proprio lì dove dovevi andare, è morto, l'hanno mangiato i lupi, non sei arrivato in tempo, cazzi tuoi, e dici: ah, vedi?
Ecco, poi passiamo al prossimo gioco perché vedo già bordone friggere. Io ho letto una roba molto divertente sul fatto che ci siano dei subreddit dove si discuta quali siano gli NPC migliori da uccidere e quanti per migliorare le prestazioni del gioco. Perché se tu li fai sparire, l'open world ha meno cose da gestire e quindi... Però c'è tutto un percorso su... Allora, questo non lo posso uccidere perché mi attiva quella quest che mi serve per quella roba lì. E mi fa molto ridere questa cosa, che comunque si pianifichi della pulizia etnica su Reddit, cosa forse non nuova per Reddit, per capire quanti FPS guadagnare su Dragon's Dogma 2.
Rise of the Ronin.
Rise of the Ronin è...
Uscito.
Dai, possiamo già dire che è la solita roba di Team Ninja, che la vedi prima che esce e dici bah, 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 e poi esce bah, bah, bah.
È esattamente così, è un gioco che si prende un pochino il sistema di combattimento di Nioh Wolong, quindi un po' tecnico, in questo caso anche un po' inaspettatamente violento, mozzi le teste, gli arti.
Ah, si mozza le teste?
Sì, sì, succede. E però lo mette in un contesto diverso rispetto a quello degli altri titoli che ho citato.
Ci sono i fiori? I fiori al vento?
Ci sono. Lo mette in un contesto open world, cioè a mondo aperto sostanzialmente. Quindi fa lo stesso passaggio concettuale di From Software, dai Souls a Elden Ring. È chiaro che l'obiettivo sia andare a prendere quel tipo di giocatori. Purtroppo non lo fa molto efficacemente, perché poi visivamente il titolo è proprio vecchiotto.
Cartolinato? Tutte delle gran cartoline?
No, nemmeno, no? È proprio bruttino, cioè sembra veramente di essere rimasti indietro. Lui vorrebbe fare quello che fa anche Ghost of Tsushima, ma non ce la fa, ci mette questi steli di fiori, ma sono brutti proprio, cioè si muovono al vento, ma quella è la loro unica dote, la loro unica qualità, cioè mi sembra un po' poco.
È tipo mondo convenienza, che la sua forza è il prezzo, è quella, basta.
E poi il gioco diventa molto ripetitivo, all'inizio sembra conservare un po' un senso di misura, perché non ti riempie proprio la mappa di icone, missioni, ma questo senso di misura dura per 5 ore, poi dopo comincia e dice no, fai questo, qui c'è un gatto, no, qui c'è un altro latitante da uccidere, te ne prego, vai.
C'è una quest laterale, che è laterale ma importantissima, perché è nei margini che c'è il genio.
Ma secondo te, se il prossimo gioco di From Software è, non lo so, un rhythm game,
sì,
lo fanno anche loro?
Totalmente.
Okay.
Guarda, l'unico elemento di interesse secondo me è la collocazione storica, perché non è il Giappone feudale, è il 1858, cioè da lì in avanti, quindi l'occidentalizzazione del Giappone, la fine dello shogunato, la fine del feudalesimo e insomma l'apertura alla cultura che arrivava,
che poi porterà verso una delle manifestazioni di fascismo più pure e letali che il pianeta abbia sperimentato, quando il Giappone è diventato, diciamo, il terzo Reich d'Asia. Molto bene, ci fa piacere. Possiamo abbandonare quindi Rise of the Ronin, che secondo me ha meritato il tempo che ha avuto e non di più. Peach e Alone in the Dark. Peach è uscito, qualcuno di noi ne ha esperienza diretta?
Non ancora, a me è arrivato il codice da poco ed è uno di quei giochi che vorrei provare direttamente con Emma, perché ho letto che insomma ha abbastanza quello dei bambini come target principale, quindi vorrei giocarci con loro. L'abbiamo messo perché dopo settimane in cui è uscito poco, il 22 marzo 22. Sono usciti Rise of the Ronin, Princess Peach, il remake di Alone in the Dark e poi anche Dragon's Dogma 2. Quindi mi è sembrata anche a livello proprio globale, di industria, di crescita del movimento, una perfetta scelta quella di far uscire 4 giochi lo stesso giorno.
In un periodo di carenza assoluta, fra questi giochi c'è anche un gioco per il quale forse è il caso di aprire una raccolta di firme pubblica, perché quando, anche con l'amore massimo, e non è questo il caso,
un caso di accanimento terapeutico,
l'animale domestico si vede che non si riprenderà e lo vedi soffrire, a un certo punto piangi, e piangi anche per e sei triste anche per mesi, però devi avere il coraggio di portarlo dal veterinario e non farlo soffrire. Alone in the Dark soffre da anni senza ragione, perché è un titolo, una serie che ogni volta si cerca di resuscitare, non è partita da fasti incredibili, cioè abbastanza, ma non è proprio un gioco che abbia fatto la storia.
E sono passati 20 anni.
E
sono
passati troppi anni, a un certo punto ha cercato di resuscitarlo mentre resuscitavano Atari, non ha funzionato né una cosa né l'altra, adesso ne è ritornato un'altra volta. Fa schifo anche questo?
Fa schifo anche questo. Guarda, l'unico motivo per cui secondo me di tanto in tanto riprovano è che Alone in the Dark si fregia di questo primato, che è formalmente il primo survival horror della storia. Ha anticipato Resident Evil di un po', però è proprio molto più sfigato di Resident Evil. Cioè tutte le volte che Resident Evil torna più o meno, cioè, anche i remake del 4, del 2, del 3, sono andati molto bene, è una saga che ancora oggi è concretamente interessante. Questo Alone in the Dark non c'è proprio modo, anche perché vivono tutte le operazioni che portano poi questo nome, secondo me è una contraddizione, cioè anche chi ci prova non ci prova proprio convintamente. E qui si vede, cioè...
Cioè, tu dici, facesse un remake di Alone in the Dark, Naughty Dog, va bene, però la fa sempre la sussidiaria di Embracer, allora
capisci?
Forse no.
Cioè, arriva con la grafica vecchia, le animazioni che sono legnosissime, l'illuminazione che non ti dà quel senso di pienezza che serve soprattutto per un gioco horror o thriller, cioè
certo,
che gioca anche su quell'elemento
che
lì.
Che sennò diventa tutto Caravaggio.
Io voglio sperare a questo punto questa cosa, non che questa serie abbia comunque ottenuto degli ok a procedere su progetti evidentemente terrificanti, ma che loro debbano far uscire almeno un gioco ogni 5-10 anni per una questione di mantenimento dei diritti. Altrimenti non me lo spiego.
Ma lo possono fare in un mercato secondario, come quando per andare agli Oscar a Detroit e a Phoenix esce un film in 4 sale a dicembre, poi l'uscita vera la fa a marzo, ma intanto lo fanno uscire e partecipano agli Oscar. Non si può fare lo stesso. Fate un Alone in the Dark solo per il mercato di Taiwan, lo vendete lì, è un posto meraviglioso, Taiwan lotta per la democrazia nell'estremo oriente, e però non rompete le palle
però
con nuove uscite.
Già se in una situazione difficile gli vuoi pure dare Alone in the Dark. Forse
è vero.
No.
Questo è vero. Veniamo al gioco migliore di questo gruppetto, cioè il ritorno di quel patatone di Lucas Pope che l'aveva promesso. Si sapeva che stava sviluppando un gioco per la piattaforma Playdate, quindi per quella piccola console cara ma gustosissima, non retroilluminata, a cristalli liquidi, che progettata da Teenage Engineering effettivamente sta dando gioia a molti nerd. E su questa piattaforma è uscito qualche giorno fa Mars After Midnight. Ora, il gioco è probabilmente il gioco che fa salire il livello della piattaforma Playdate, perché di solito sono piccoli giochi dalle parti dell'instant gaming, del passatempo, eccetera, magari con qualche piccola dinamica interessante e piacevole, ma non hanno mai le dimensioni, la struttura di un gioco. Qui, avendo noi a che fare con un gigantesco, pur nel piccolo, autore creativo di videogiochi, che ci ha dato Papers, Please, ci ha dato... come si chiama?
Return,
non mi ricordo mai la prima parola, of the Obra Dinn, che io chiamo semplicemente Obra Dinn, e adesso ci dà questo gioco, il cui impianto in genere è una cosa che conosciamo, classica, normalissima, cioè la gestione di un consultorio sociale polifunzionale notturno su Marte.
Chi non ha mai sperimentato questa sensazione?
Ma io sono andato ieri sera anche.
Dipende da quello che ti serve. Può essere, per esempio, che devi gestire l'ira e sei un ciclope triste, oppure puoi essere che tu soffra di meteorismo, o qualunque altra cosa. Ci sono una serie di disturbi, patologie, necessità, categorie speciali cui appartengono i cittadini dei vari quartieri di Marte, che di notte, solo di notte, vanno in questo posto dove ci sono 2 snack e poi ciao... Io mi chiamo e purtroppo ho la tendenza a prendere a schiaffi la gente. Allora, devi organizzare dei gruppi d'autoaiuto facendo un po', come dire, il segretario o la segretaria di questa situazione, di questo centro, quindi devi fare in modo che ci siano gli snack, che le persone che partecipano siano quelle giuste. In questo il gioco ricorda un po' Papers, Please, quindi devi identificare delle caratteristiche guardando dallo spioncino. Io ci ho giocato un po', non abbastanza per arrivare a una sottotrama di qualche tipo, che nei giochi di Lucas Pope c'è sempre, cioè esiste un gameplay e una dinamica nella quale poi si infila qualcos'altro. Tu, Fossetti, hai il sospetto che non ci sia questa sottotrama?
E io ho proprio quel sospetto, io ho giocato un po' di più e secondo me è proprio un Papers, Please castrato sostanzialmente. Molto, devo dire, in linea con quelli che sono i valori di Playdate, anche capace di usare la manovella in maniera abbastanza creativa, divertente, però poi un po' più evanescente sia rispetto a Papers, Please che rispetto a Return of the Obra Dinn. E devo ammettere un pochino rosico, perché se Lucas Pope per diversi anni si è messo a sviluppare questa cosa, che è pure il capolavoro di Playdate...
Ma in assoluto, certo.
In assoluto, non credo possa lasciare un segno come gli altri suoi titoli, a me... un filino dispiace. Poi, come tu mi insegni, ognuno è libero.
Certo.
Cioè, se lui voleva fare questa cosa anche come proprio atto di liberazione, di allontanamento dall'industria
dei giochi grossi. Lui ha chiaramente paura di fare delle cose più grosse, no? Perché è sempre stato indipendente, solitario, autore, eccetera.
C'è da dire che più piccolo di questo ci sono i frigoriferi Samsung.
No, ma appunto... è tornato nel grande piccolo, perché in teoria dopo Obra Dinn avrebbe potuto dire vabbè, faccio un gioco un po' più caro. Invece no, è ritornato nel posto più carino e protetto in cui sviluppare un progetto indie. L'ha fatto sempre con la sua creatività assoluta, perché il gioco sì, ricorda delle cose, ma solo delle cose sue, non ha a che fare con nessun titolo che ci sia in giro, quindi proprio il gameplay, la fibra più profonda, la colonna vertebrale del gioco è una Luca spopata totale. Il gioco per adesso è promettente, interessante, divertente, ma non è la bomba che altri suoi giochi sono stati. State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Parliamo di questo Gamergate a proposito di Sweet Bunny Incorporated. Zampa.
Allora, c'è stata una piccola, diciamo, recrudescenza tra i mostri marini, quelli che solitamente tirano fuori la testa dalla fogna in cui vivono, legata a una società di consulenza che si chiama Sweet Bunny Inc. Sono 16 persone che offrono un supporto narrativo agli studi di sviluppo più grossi. Cosa vuol dire? Che God of War è stato uno dei giochi che hanno seguito, Alan Wake 2, gli sviluppatori vanno da loro e gli dicono: guardate, questa è la nostra sceneggiatura, questi sono i nostri dialoghi, ci dite se funziona tutto. Loro li controllano, danno dei suggerimenti in base, che so, alla coerenza dello sviluppo del personaggio, al fatto che se c'è, che so, banalmente una persona che è portatrice di disabilità, allora il modo in cui le persone intorno a lei si relazionano a lei, oppure il modo in cui lei si relaziona col mondo, sia coerente con quello di una persona portatrice di disabilità. Questa è una società che lavora da anni, ha fatto consulenze a diversi giochi anche di alto profilo come Alan Wake 2. Negli ultimi mesi, forse da gennaio, questa cosa è partita. Un gruppo dei suddetti mostri marini ha...
Gente con tentacoli che vive nelle profondità, esatto, abissali, con pressioni indicibili, no?
Guarda, gli alieni di Mars After Midnight sono più carini.
Sì, in
sì,
genere
anche
sì.
Perché loro almeno hanno la forza di andare a chiedere aiuto tra di loro. Questi, esatto, invece no. Hanno elaborato una folle teoria del complotto, secondo la quale Sweet Bunny Inc. sia, diciamo, una pedina mossa dai poteri forti per portare in giro la cultura woke, quindi, che so, in Alan Wake 2, se non sbaglio, Saga Anderson, sì, è una donna nera, che all'inizio era invece bianca, bionda con gli occhi azzurri, mentre loro gli hanno detto: ehi, qua bisogna lavorare sulla diversità, facciamola nera.
Ah, così.
Secondo questa teoria del complotto, insomma, loro sono quelli che devono... obbligare gli studi di sviluppo a essere più inclusivi, detto che anche messa così io comunque la porterei a casa.
Cioè, non è che fanno un disservizio.
Esatto.
Il concetto è obbligare, quindi arrivano questi che dietro hanno i poteri forti, i vaccini e il Mossad, e dicono: levate quella donna bianca e bionda,
esatto,
mettete una donna afroamericana, perché altrimenti noi liberal non siamo d'accordo, vi boicottiamo. Quindi un gruppo di bifolchi che masticano tabacco ha stabilito che se tu levi di mezzo un nuovo elemento nemico, che in questo caso è Sweet Bunny Inc., hai risolto il problema.
La cosa un po'...
E poi ci sono dei giochi dove uno dice: uè, ricchione, come va? Hai visto quegli africani? Così?
Esatto, okay, esattamente. La cosa preoccupante a tantissimi livelli è che, insomma, non è davvero né più né meno di quello che abbiamo visto 10 anni fa con il Gamergate, dove un gruppo di fasci tendenzialmente sciroccati scelgono un obiettivo, in questo caso Sweet Bunny Inc., ci costruiscono intorno una teoria del complotto che non ha alcun fondamento, perché poi ovviamente è andata avanti, esistono dei curatori su Steam che vanno a cercare nei credits dei giochi quelli a cui Sweet Bunny Inc. ha fatto una consulenza per dire: avete visto anche in questi, tutti questi giochi dove c'è questa inclusività esagerata, cioè è il loro lavoro tendenzialmente.
L'esagerata è l'elemento interessante.
E poi ovviamente questi, come sempre succede in questi casi, iniziano a essere poi oggetto di minacce e di, insomma, cose esattamente molto, molto poco piacevoli.
Io spero che si esaurisca nella tristezza, così come è cominciato questo nuovo movimento, perché davvero...
Nelle cantine, negli, sì, antri, è gente che clicca negli antri.
Allora, è vero, non siamo neanche lontanamente ai livelli del Gamergate, è però pur vero che, insomma, nonostante ci siamo già passati, non è che ci sia così tanta solidarietà da parte del resto dell'industria, da parte del resto degli altri editori.
Ma chi è che vuole ingarellarsi con questi, Zampa, che appena difendi...
Però è proprio questo il problema.
Ma se tu difendi un'azienda di consulenza di cui sostanzialmente nessuno conosceva l'identità, svolge una funzione dentro alla macchina di produzione dei giochi, ha un senso ovviamente, perché queste sono istanze importanti adesso, ma se tu abbocchi, a quel punto diventa fondamentale, diventa un baluardo da difendere. Sarebbe meglio sperare nella laringite, cioè a furia di parlare.
Vero, però a un certo punto non li sente più nessuno.
Ci abbiamo già sperato nella laringite 10 anni fa e non è andata così.
State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Qui la scaletta, redatta diligentemente, come al solito, da Zampa, recita: bollettino economico sindacale. Di cosa parliamo, Zampa?
Allora, il titolo è una chiara citazione a una storica trasmissione di Radio Popolare degli anni 2000 che i miei mi facevano sentire fortissimo, quindi io sapevo di qualsiasi vertenza sindacale nella provincia di Varese.
Perché per dici anni. Varese come se fosse Nettuno?
È una zona insieme a quella di Biella per il comparto tessile, è una di quelle di cui ho sentito più parlare. Allora, noi ci prendiamo questi 5 minuti rapidissimi per fare un po' il punto sulla quasi catastrofica situazione dell'industria. Partirei dal fatto che sembra che Sony abbia sospeso la produzione del suo visore della realtà virtuale, veramente? Perché ne hanno talmente tanti invenduti. Beh, ma non puoi dire veramente, è da quando l'hanno presentato che c'è questa scritta, questo svolgimento così chiaro.
No, ragazzi, io me lo ricordo perfettamente. Quando l'hanno presentato abbiamo detto: grande miglioramento tecnologico, sì, innegabile, sì, oggetto
sempre
bello,
sì, corretto.
Problema, carenza in assoluto, sia di killer application che in genere di software che lo tenga in piedi. Sono d'accordo, ne abbiamo parlato, ma non è che sia uscito e abbiamo detto è una schifezza.
Matteo,
abbiamo detto attenzione, perché se non gli mettete subito della cosa per usarlo, poi
da allora
muore.
Non c'è stato più niente.
Quanto tempo fa è uscito, secondo te?
Un anno,
cioè in un anno non è arrivato niente, nessun titolo first party, quindi sviluppato internamente da Sony. Di recente, all'inizio di quest'anno, è stato annunciato un episodio VR di Metro, che comunque è una saga, sì, anche famosa, ma nemmeno proprio
trainante.
Esatto. È chiaro che se tu per...
Il prezzo continua a essere altissimo.
Il prezzo alto l'avevamo detto, sia chiaro.
14 mesi non fai uscire niente, non abbassi il prezzo.
Lo togli dalla tua comunicazione ufficiale.
Quello almeno da 5-6 mesi è sparito.
Lo fai sparire, sì, però non è che prima, nei mesi precedenti a questa sparizione, la comunicazione ufficiale fosse invece wow, entusiasmante.
No, cioè, è stata timida per un pochino e poi è sparita.
È chiaro che è la ricetta per un disastro. Fra l'altro, se ci pensate, il primo VR usciva a un prezzo molto inferiore rispetto a tutte le alternative che c'erano sul mercato, perché c'era HTC Vive che costava 800, c'era i primi Oculus che costavano 650 e il primo PSVR arrivava a 400, quindi magari qualcuno aveva sentito la realtà virtuale, non era disposto a spendere le cifre che servivano per gli altri.
Anche perché spesso avevano bisogno di PC molto potenti, questo era un sistema invece economico, un po' il rapporto che avevi avuto col 3D Nintendo,
esatto.
Versione più economica, più gestibile, se vuoi provare prova, non ha un grande costo. Questo invece costa più della console.
E va controcorrente, perché altrove, cioè ovvero Meta pubblica degli oggetti che sono stand alone, autonomi, non hanno bisogno del PC, costano meno del device stesso, che comunque deve appaiare alla PS5.
Uscito anche in un periodo in cui, quando uscì per PlayStation 4, la console era anche molto più diffusa, era oltre la metà del ciclo di vita. Questa è stata annunciata forse un anno dopo l'uscita della console,
sì.
È uscito 2 anni dopo, nel pieno dei problemi, la crisi, la pandemia. Comunque già partiva da una base d'utenza possibile più bassa, un costo altissimo, e molti dei giochi che tu fai su questo visore non sono diversi da quelli che già facevi sull'altro.
No, è migliore quantitativamente, però ancora non si è trovato un linguaggio che lo renda indispensabile e renda l'esperienza veramente unica, al punto che uno dice: guarda, è strano, costa soldi, eccetera, ma se vuoi vivere quello non c'è altro modo. No,
perché
non c'è.
Quasi nessuno sviluppa per quello qualcosa. Io credo che forse l'Half-Life di Valve sia una delle pochissime cose, se non l'unica e l'ultima pensata con quel linguaggio, con quegli strumenti, con quella grammatica, e non un gioco che tu fai da un'altra parte e poi porti di qua.
E per me questo è un altro problema, non di PlayStation VR 2 nello specifico, ma della realtà virtuale, cioè stiamo sempre parlando di una sola killer application che è uscita nel 2019. E vuol dire che lo sviluppo, la creatività non è andata avanti di una virgola, e in un ambiente che non va avanti non puoi arrivare a presentare un hardware che è sì, tecnicamente, tecnologicamente la punta di diamante, ma perché dovrei investire se poi non lo uso? Pare che comunque, insomma, per chiudere la notizia, secondo un report di Bloomberg, Sony abbia prodotto 2 milioni di unità, non è arrivata nemmeno lontanamente a venderne un quarto, probabilmente, e quindi adesso interruzione della linea di produzione e entro la fine dell'anno pure apertura dell'ecosistema. Per ora PlayStation VR 2 può essere usato solo in combinazione con una PlayStation 5, sarà poi reso disponibile anche per PC e vedremo se lì riuscirà a, insomma, vivere una seconda giovinezza, una seconda nascita, perché secondo me non è mai nato.
Poi sai, se visto che gli archi sono lunghi, se un oggetto hardware nasce fisiologicamente dopo la sua prima versione, dopo qualche anno, e sembra, come dire, compiere una traiettoria pensata. E nel frattempo però nessuno ha pensato a una traiettoria del software, chiaramente l'oggetto è destinato poi a rimanere lì, e uno dice, ah, ti ricordi come gli occhiali del 3D dei televisori di 15 anni fa, quando tutti pensavano che si andasse verso il 3D.
Sempre per rimanere in casa Sony, nelle ultime settimane c'è stato un grande, diciamo, ridimensionamento probabilmente delle loro ambizioni. Hanno chiuso almeno un paio di studi direttamente, un altro che sostenevano che era Divergent Games, non era uno studio first party Sony, ma di fatto finanziato da loro per fare un gioco in esclusiva, è stato chiuso perché Sony ha tagliato i fondi, hanno licenziato ancora. In tutto questo, insomma, per ricollegarci anche a prima, se tu 3 anni fa magari decidevi di non sviluppare 14 live service contemporaneamente, ma solo 7, e gli altri studi li mettevi a fare qualche software dedicato sulla realtà virtuale, magari quelli più adatti, forse non ci si trovava in questa situazione. Lo dicevamo anche settimana, l'ultima puntata, mi sembra chiaro che tutti stiano arrivando al fatto che questo modello produttivo ormai non funziona più con questo mercato, e chi in un modo e chi nell'altro stiano provando nuove strade. Purtroppo l'inizio di questo cambiamento è se passa sempre per i licenziamenti.
Mi piace che Zampa, quando ha detto nell'ultima puntata, si è sbagliato, stava dicendo settimana scorsa.
Ma è pazzesco che è... Questa puntata è talmente ravvicinata all'altra, nonostante sia passato 3 settimane.
Ma ancora dobbiamo parlare di sta roba?
Che comunque mi sembra settimana scorsa.
Ma io con ste mani ti strangolo, ma la vuoi finire? Ma non esiste un programma al mondo in cui ogni volta che ci si produce in qualcosa c'è sempre una sezione dedicata alla nevrosi di uno di quelli che lo fa, che lo vuol fare tutti i giorni. Ma tu devi curarti dall'analista, non devi rompere le palle a chi ci ascolta. Oh, veniamo in questo blocco di Joypad, cioè corri.
Salta.
Dai! E vabbè, stai lì, fai
è
il
in
muso.
Sciopero, è
tanto
in sciopero.
Corbetta ha regalato tanto all'umanità, no? È proprio una fucina di disponibilità.
Comunque è pieno di podcast dove si parla di Returnal ogni settimana da 10 anni.
Ma non è ogni settimana,
bene,
soprattutto se io ne parlo, non ne parlo con la questione che tutti ne devono parlare perché è importante. Tu invece sei convinto che se tu hai la menata di far uscire una puntata ogni 3 settimane, tutti devono essere partecipi della tua nevrosi. È tipico dei grandi sovrani in condizioni di tirannia o di altre psicosi.
Io forse sento una responsabilità più grande nei confronti della nostra meravigliosa community.
Sei veramente schifoso. Parliamo di Star Citizen, stavolta senza fare la gag, ma tu in scaletta hai scritto che forse esce, forse no. Allora, ora, ne va della salute di questo podcast. Io devo capire cosa succede per rendermi conto se sia il caso di restare nel genere della commedia o di abbandonarlo lentamente. Vuoi vedere che poi ha un senso sto
allora,
gioco?
Io ho ricevuto un sacco di messaggi che mi linkavano una notizia secondo cui lo sviluppatore di Star Citizen ha detto in toni abbastanza trionfalistici: guardate, ci siamo, stiamo lavorando ormai agli ultimi ritocchi per la versione 1.0 del gioco che uscirà. Questo è successo, non ha detto quando, non ha detto come, non ha detto dove, non ha detto in che misura. Tanto basta, però, a diverse persone a pensare che questa cosa possa succedere e possa succedere presto. Io volevo rassicurarli che no, ragazzi, sereni. Il 2024 secondo me è comunque già andato. Forse 2025, se ci dice bene, una versione simile a una beta. Io non tratterrei il fiato, ecco.
È incredibile come, non potendo effettivamente speculare al ribasso, lui lo faccia con il soft power. Cioè lui punta a diffondere sfiducia sì. nei confronti di due categorie. Star Citizen e i polacchi. E su questo è tetragono, costante. Bravo Zampa.
Se volete avere le dimensioni di Star Citizen, con quello che lo sviluppatore di Star Citizen ha ricevuto in finanziamenti da parte dei tordi che hanno comprato navicelle digitali per un gioco che non esiste, ci avrebbero potuto produrre tre Dune 2. Io questo vi sto solo dicendo. È costato un terzo.
State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
E gioca d'azzardo o qualcosa del genere. Parliamo brevemente, abbiamo accennato l'altra volta, di questo fenomeno balatro. Perché io, dopo che ne avevamo parlato, ho scaricato il gioco, ho iniziato a giocarci, un gioco muori nasci, di carte, sostanzialmente irresistibile per diverse ragioni. Il giorno dopo Zampa manda un messaggio nella chat di Joypad dicendo: ma non c'è più sul negozio della Switch, l'hanno tolto, perché Nintendo l'aveva tolto proprio poche ore dopo che l'avevo scaricato io, poi l'hanno rimesso. Il gioco profuma, diciamo, di gioco d'azzardo, di gioco di carte, di poker, ma in realtà non è quello il problema. Il problema è che è una specie di Candy Crush mescolato con un muori nasci, è irresistibile. Cerca di rendere più chiaro quello che io dico con le emozioni di uno che ha fatto le quattro certe sere a cercare di mettere insieme jolly e carte e mazzi.
Beh, allora, sostanzialmente è un gioco che si gioca con le mani del poker. È appunto un roguelike in cui al giocatore viene dato un certo numero di mani a disposizione per fare un certo numero di punti. Se si riesce a fare quei punti, si vince, si batte il buio, che è in realtà un avversario sostanzialmente, e si passa oltre. Per fare questi punti, l'obiettivo è proprio semplicemente quello di scartare un po' di carte dalla mano, recuperarne altre dal mazzo e poi decidere che cosa mettere sul tavolo. Chiaramente, se uno mette un poker o un full, fa più punti rispetto a una doppia coppia. Da qui in avanti parte tutto un elemento che è un po' fantasy, un po' matematico-statistico, per cui di turno in turno c'è la possibilità di alterare le funzionalità delle carte o la composizione del mazzo stesso. Quindi
tre cose. Valore dei punti giocati, cioè sì. puoi fare in modo che tutti i vari punti, coppia, doppia coppia, tris, bla bla bla, abbiano più valore migliorandoli. Oppure puoi cambiare il valore di tutte le carte del mazzo una per una, puoi insomma costruirti un mazzo che sia più vincente, e poi hai la questione dei jolly, che sono delle specie di perk, in alcuni casi mattissimi e da usare in coppia, in trio, costruendo dei gruppi di jolly che si moltiplicano a vicenda, e a un certo punto arrivi ad avere moltiplicatori mostruosi e fare, se ti va bene, centinaia di migliaia di punti quando se ne chiedono 20.000, no? Può capitare che il gioco tipo impazzisca e tu fai bar, bar, bar continuamente la slot machine, una goduria infinita, sì. quasi solo dopamina, vai a fare la pipì, esce dopamina, non esce pipì. E poi il gioco diventa anche difficile, ha una sua variabilità, potenzialmente è un gioco cui potrebbero giocare tutti rimanendo sottissimo.
Esatto, e per me è importante sottolineare che non è un gioco in cui si gioca contro altri avversari, cioè è un gioco single player, perché uno al poker pensa vado online, scommetto. No, non c'è nemmeno l'elemento del gioco d'azzardo se non la tematica che è proprio legata ai semi delle carte e alle mani del poker, ma provatelo, è incredibile. Si possono fare veramente delle combinazioni stravaganti. Io ho visto per esempio una partita in cui un giocatore era riuscito ad avere un mazzo solo di assi, e quindi lui aveva sostanzialmente sempre e solo
poker d'assi.
Poker d'assi a colore, perché erano assi di mattoni. E quindi c'aveva un moltiplicatore che per ogni carta di mattoni che giocavi faceva per 4, lanciava 5 assi di mattoni e veniva fuori l'impossibile.
Il gioco è tutto fatto così, cioè è pieno di stimoli e soddisfazione continua fatta di suoni, di movimenti e di, diciamo, succedersi di cose interessanti che prevedono la tua attenzione, rischi sempre dietro l'angolo. Però è anche ipervariabile, si può vincere anche con carta più alta come punto, se lo potenzi molto. Si può vincere nei modi più diversi. A quanto pare l'autore del gioco, me lo dicevate voi, lo sta per portare sui telefoni. Quindi sì, è la fine, la civiltà occidentale sta finendo, cominciamo a studiare il Corano perché arriva l'Iran e conquisterà tutto l'Occidente.
Se disinstallate Tris per Balatro, io lo posso accettare. No, volevo, secondo voi... cioè chiedervi cosa può essere successo a Kyoto quando qualcuno di Nintendo ha detto: ehi, ma questo è un gioco di carte, c'è il poker, forse si scommette, e qualcun altro gli avrà detto: ma no, ma guarda che single player, non ci sono microtransazioni, lo facciamo pagare poco, non c'è modo, no, gambling, e hanno chiuso tutto.
Io
e
non lo trovo,
e non l'hanno venduto per due settimane almeno.
Allora io ti dico questo, Zampa: se quella persona ha avuto Balatro a casa e ha dei figli, la capisco. Forse non è giusto, ma io capisco che il livello di attrazione esercitato da questo gioco sia elevatissimo e che comunque porti in un ambiente in cui le carte e i punti del poker sono fondamentali per vincere. Questo ovviamente non significa che spinga al gioco d'azzardo, però è indubbio che predisponga. Non è come avere delle loot box con delle slot machine, però è indubbio che ci sia proprio un elemento di efficacia nel contesto del gioco d'azzardo usato solo come struttura formale.
Beh, ma non può essere questa la discriminante per fare questa scelta. Non può essere: questo gioco funziona troppo bene, allora non lo rendo disponibile.
Funziona troppo bene nel mondo dell'azzardo, pur non essendo esattamente d'azzardo. Vabbè, senti, se vuoi parlare con Kyoto, io sono anni che la studio quella lingua, riesco a dirgli buongiorno, vengo dall'Italia, come va qui a Kyoto, se tu riesci a convincerli. State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Mentre aspettiamo che Zampa convinca tutto il Kansai, Kyoto, Nara e Osaka nello specifico a cambiare le loro politiche rispetto al gioco d'azzardo, sentiamo invece cosa ti è piaciuto, Zampa, in quest'ultimo periodo. Veniamo ai consigli finali.
Allora, io nelle ultime settimane ho inevitabilmente giocato solo a Final Fantasy VII.
Non avevamo sospetti.
Tra l'altro, se non l'avete ancora iniziato, il mio consiglio è: fatevi la storia dritta e poi tutto il resto dopo, perché sennò diventa mortale. Visto che non voglio fare come qualcun altro che tende sempre a fossilizzarsi sulle stesse cose.
Bisogna proprio chiedere che qualcuno del Servizio Sanitario Nazionale intervenga con compassione, con competenza, ma anche con celerità.
È uscito il primo episodio di Man of Steel, il nostro momento marchetta preferito di Joypad. È un documentario sulla storia di Andrea Passino, che è un omone gigante.
Grazie.
Prego. Che è un omone gigante che è partito da una delle province forse più depresse del mondo, che è quella di Varese, è arrivato fino...
Ma la vuoi finire, Corbetta?
È arrivato fino in...
provincia di Milano occidentale, un posto dove c'è stato per tantissimo tempo solo un nebbione, e oggi esportano la malinconia anche nel sud-est asiatico. Viene a rompere le palle a me che ho i laghi, le montagne, ma cosa vuoi?
È arrivato fino in California, ha fondato Ready at Dawn, ha prodotto giochi di un certo livello. Questa è una serie in 3 episodi, se non sbaglio. L'hanno fatta Fossetti, Mottura e la loro gang di amici di Round 2. Si vede su YouTube. Io ho visto il primo episodio, secondo me è molto bello, funziona molto anche perché lui è davvero un personaggio. Ti riesce a coinvolgere molto, a sentire insomma tutto quello che ha fatto e dove è arrivato. Sono 27 minuti che scivolano via molto molto lisci, ve la consiglio.
Non pensavo di poter essere all'altezza di quel gioco perché tutti mi avevano detto è difficile, difficile, difficile e ancora nutro questo dubbio, cioè è possibile che poi a un certo punto io incontri nel corso della storia e della partita un muro di difficoltà che mi allontani. Ma devo dire che è arrivato, dov'è che è arrivato? Direi su Plus, è arrivato Sifu e se n'era parlato molto perché è un altro di quei giochi che prevedono che uno diventi molto bravo a fare una cosa. Ti aiuta a diventare abbastanza bravo, botte da orbi, kung fu, devo dire che mi sta molto piacendo, è un gioco semplice che ha un gameplay che funziona, lo consiglio a chi se lo fosse perso, magari pensando di essere troppo pippa per giocarci, si può fare, poi vediamo se a un certo punto lo finiremo o no.
E io invece consiglio un hardware di cui abbiamo già parlato in realtà in questa puntata. Consiglio Playdate, ragazzi, perché proprio in virtù del fatto che sarebbe uscito a marzo, Mars After Midnight, il titolo di Pop, io ho ripreso questa consolina che stava lì da mesi e mesi.
Ti capisco molto bene, anche perché prima di giocare a Mars After Midnight ho passato forse 6 ore a fare 14 aggiornamenti, esatto. Perché ne devi fare uno per volta e quindi sì. Dovevo ancora aggiornarlo al catalog, cioè il negozio continuava a dire ma non funziona, ma io l'ho comprato sul sito, perché non lo vedo anche qua?
Esatto, e è successa più o meno la stessa cosa e quindi ho scoperto che poi in realtà la console usciva, e il nome lo lasciava intendere, anche con una filosofia per cui di settimana in settimana sostanzialmente ti venivano sbloccati dei giochi perché era quello il tuo appuntamento di giochi.
Escan dei giochi!
Poi invece alla fine hanno cambiato un pochino anche strategia di distribuzione, hanno inserito questo catalogo, quindi si possono acquistare dei giochi e io sono capitato proprio nei giorni degli sconti, quindi spendendo alle volte 1 euro, alle volte 3 euro, ci sono giochi che possono arrivare a costare massimo 15 euro, mi sono fatto una piccola libreria di titoli che sono anche interessanti, di generi diversissimi, dagli sparatutto ai puzzle, a revisioni arcade di Asteroid.
Quello l'ho fatto anch'io, bello.
Devo ammettere...
Con Manovella,
esatto. Devo ammettere che dentro Playdate c'è tanta creatività, mai dei prodotti che ti portano a giocare per ore e ore, ma io anche in viaggio me la porto dietro e mi diverto. Fra l'altro stanno arrivando anche dei software che non sono ludici, ce n'è uno per fare dei disegni in pixel, cioè per produrre un po' della pixel art, c'è addirittura un ebook reader che arriva con 5 classici e la possibilità di aggiungere i file
Bello.
Testuali.
Pensa andare avanti
con la manovella.
Con la manovella.
Si fa proprio così.
Pensa quindi... a leggere Guerra e Pace a manovella su un treno regionale.
Alla fine, secondo me, adesso non voglio dire che si sta rilanciando, però ha trovato come ecosistema un suo equilibrio, un suo carattere. E se un tempo l'investimento, che comunque è cospicuo, di $199, era un pochino fatto
più dalle parti dello sfizio che dalle parti
bravo,
del senso.
Esatto. Adesso invece, secondo me, con i giochi che hanno aggiunto nel catalogo, hanno trovato anche un senso.
Vedrete voi se Playdate vi convincerà abbastanza da farvi sborsare 2 banconote da 100. Secondo me sì, io l'ho fatto sull'onda dell'entusiasmo, non me ne sono pentito. Avete ascoltato il 74esimo episodio di Joypad, cioè corri,
salta,
spara.